nel prisma la lettura fondamentalista non può starci.
Non può starci.
Come sapete bene, è l'unica modalità che il documento della Pontificia Commissione Biblica estromette. Tutte le altre sono lecite e diventa un problema per il prisma la lettura fondamentalista, quindi chiaramente grazie anzi di permettermi di questa precisazione. Parto da Esodo 24:7, citando anche appunto la variante che lei diceva dell'inversione, ecco, che è un tentativo di addomesticare una formulazione complessa e provocante proprio per l'ordine che offre, mentre di fatto teniamo e valorizziamo l'ordine faremo e presteremo ascolto, senza necessariamente arrivare all'interpretazione rabbinica, che appunto è una delle facce assolutamente feconde del prisma. Credo che per un appunto anche se volete più semplicemente, forse anche meno evocativamente, forse anche meno profondamente, come dire, l'ordine di questi due verbi possa essere indicativo di un'attenzione da avere proprio perché l'ascolto segue e quindi fa uscire, come dire, giunge sorprendente perché prima, qualche versetto prima, Israele risponde: quello che il Signore ha detto noi lo eseguiremo. E poi lo ripete ma aggiunge ascoltare, che di per sé, come tutti sappiamo, cioè, prima ascolti e poi fai. Invece qui si inverte e io trovo che l'inversione, o meglio scusate, che l'ordine e con questa aggiunta del verbo ascoltare apre a una considerazione di una esecuzione che non può mai terminare con una pratica ripetitiva, per cui il fare è abbinato all'ascoltare. Poi siamo noi che indichiamo una modalità di un prima e di un dopo e ci lasciamo disturbare dal secondo verbo che nella nostra logica dovrebbe venire prima, ma di per sé io posso tenere insieme entrambi i verbi ponendoli in tensione e avvertendo la necessità di tenerli insieme proprio perché l'ordine è contrario alla pratica normale, è contrario al buon senso, all'abitudine. E in questo senso avverto che la contraddizione apre a uno sviluppo ulteriore della dimensione del fare, fino a dire che potrei dedicarmi, che questo ascolto è anche uno studio, perché l'ascolto non è mai soltanto un sentire, ma è un comprendere, è un entrare dentro, è un meditare, un accogliere, è un interrogarsi, che sono tutte le componenti tipiche anche dello studio. Preferisco tenere agganciati i due verbi perché il rischio di una Torah solo studiata l'avverto come pericolosa, nel senso che il rischio è la presa di distanza eventualmente dalla pratica, ecco. Però questa è una mia personale, ecco. Termino, scusate, perché le domande sono anche molto interessanti e un po' complesse. Mi sono spiegata male per quello che riguarda la sanzione, eccetera. Non intendevo dire che le leggi bibliche non prevedono sanzioni, ma diciamo che non prevedono le nostre sanzioni, nel senso, per esempio, non prevedono il carcere, ma molte hanno delle sanzioni. Non tutte, molte, e in alcuni casi la sanzione è la pena capitale, peraltro, vero? Per alcuni reati è la morte, quindi cioè, c'è poco da girarci intorno, lì è la pena di morte. E poi sapete bene che viene formulato anche nel testo dei codici biblici la legge del taglione, con tutto quello che sapete bene significa e quello che non significa. Quindi di per sé c'è un intervento relativo a una sanzione. Tuttavia, la sanzione ha in certi casi lo scopo di tutelare la vittima in altri casi ha lo scopo di segnalare che il rischio è compiere un male gravissimo. Per questo alcune trasgressioni determinano la pena di morte, perché la sanzione serve proprio a dire che qui è in gioco la vita e quindi non posso che intervenire con una pena proporzionata. Ecco. Tuttavia, va sempre considerato che le sanzioni, un conto è se sono applicate in tribunale, e allora il discorso è chiuso con la sanzione. Ma nella logica di una relazione di alleanza, la sanzione è un dispositivo intermedio e ha lo scopo di permettermi di avvertire l'errore che sto commettendo e di prenderne le distanze. Per cui è vero che l'alleanza è l'offerta di un perdono sempre possibile, o meglio, l'alleanza è una esperienza soteriologica, è una offerta di salvezza tout court, ed è talmente forte che prevede anche la possibilità della trasgressione e quindi si declina anche come un'offerta redentiva, per usare termini che sono più magari di neotestamentari, ma in realtà li troviamo anche nell'Antico Testamento. E questo vuol dire che il perdono precede, la trasgressione dell'alleanza è comunque sempre seconda rispetto al perdono, che è primo ed è anche finale. Però la sanzione serve per segnalarlo il male, perché non è tutto uguale in realtà, e se tu scegli la via del male muori, quindi io devo intervenire per segnalarti che non è la stessa cosa, compiere un'azione e un'altra non è la stessa cosa, perché ne va della tua vita prima ancora che. Però certo, questo è un percorso complicato, perché lo primo step è che tu alla legge obbedisci, perché papà e mamma ti hanno detto che non si fa quella cosa lì, e quindi in quel caso lì la legge si presenta come con una caratteristica imperativa molto forte. Questo spiega per me la presenza così massiccia nella legislazione biblica della dimensione parenetica. Perché nei nostri codici di per sé c'è il comando, perché al comando si obbedisce, punto e stop. Cioè è insito nell'idea di comando l'idea dell'obbedienza. Io non te lo devo spiegare e non ti devo neanche dire, caro, obbedisci, perché se ti dico che non si passa col rosso, non si passa col rosso, non è ti raccomando non passare col rosso, fai attenzione perché se no, non passi col rosso, non passi col rosso, e ti tolgo i punti se tu passi col rosso, c'è niente da fare. Invece nei testi biblici non funziona così, ma funziona: obbedisci alla legge, vedi, io ti dico queste cose, te le dico perché tu sia felice, perché tu trovi abbondanza nella vita, e pensa a che, a quando entrerai nella terra, ti raccomando, obbedisci, servi il Signore. Che cosa ti domanda il Signore? Ti domanda di fare questo perché tu sia felice, perché tu possa trovare pienezza di vita, e quindi Israele, pensaci bene, non fare così, ma fai così, ti prego. E tu dici, ma perché? Perché devi motivarla? Proprio perché, come in questo senso, Mosè si presenta come un padre che educa dei figli che sono un popolo riottoso, che devono imparare ad essere liberi. Ed è interessante che le pagine parenetiche siano successive spesso ai codici, perché questo diventa un'indicazione proprio di una comprensione della legge non come ciò che era nel passato a cui non abbiamo obbedito, ma come una proposta per costruire una comunità futura. Quindi anche degli accenti un po' utopistici della legge si spiegano in questo orizzonte. Pensate alla legge del Giubileo. Quindi la consapevolezza che Israele è un popolo che deve imparare, e non a caso Mosè la legge la insegna, che è proprio tra l'altro un verbo tipicamente sapienziale che ha a che fare con dei ragazzi. Un discorso a parte meritano le leggi noachiche, così come l'alleanza noachica, perché appunto recuperano una serie di principi che sono condivisi anche in un orizzonte che va al di fuori dei confini di Israele, per quanto anche all'interno dei codici del Pentateuco, quindi all'interno dell'alleanza al Sinai, ci sono una serie di disposizioni che in parte recuperano norme attestate già, per esempio il codice di Hammurabi, eccetera, soprattutto laddove si dirimono questioni legate alla relazione col prossimo. Però certo, la legge noachica ha tutto un altro spessore universale, come peraltro l'alleanza con Noè. Perché vorrebbe dire che c'è un dispositivo come quello dell'alleanza che non è soltanto limitato al popolo di Israele, non è neanche semplicemente limitato all'epoca del deserto, perché quell'alleanza Israele l'ha trasgredita, e dunque a livello canonico io devo dire perché prima c'è l'alleanza fatta con Abramo. E dunque l'alleanza Sinai potrà riattivarsi come nuova alleanza in forza di quella memoria del dono originario e gratuito della promessa fatta ad Abramo. Di più, c'è un'alleanza ancora precedente, che è quella fatta con Noè, e che non vale soltanto per Israele, ma per tutta l'umanità. Tanto che Isaia 54, nel annunciare la nuova alleanza, dice, fa riferimento all'alleanza noachica, per dire di qualche cosa che stabilmente entra dentro nella storia di tutta quanta l'umanità. Peraltro la prima formulazione della legge del taglione a livello canonico è proprio nella norma associata all'alleanza noachica, con proprio tutto un riferimento anche al tema poi dello spargimento del sangue, estremamente interessante perché va a riposizionare il lettore sulla pagina di Genesi 1, recupera a livello canonico, andando oltre la tradizione eccetera, la possibilità che l'uomo non si trasformi in Caino, per esempio, per cui questo è veramente molto interessante. Però è importante che siamo nei racconti di origine, quindi in questo orizzonte dal quale emerge la vicenda di Israele.